Ulteriori minuti a Radio Popolare, Popolare Network. Sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Il disegno di legge sui migranti, sui richiedenti asilo, che accoglie le norme approvate ieri in Europa, che però sono, come dire, il risultato di un percorso politico di spostamento a destra dell'Europa su questo tema, che possono anche essere considerati un po' una vittoria politica di Giorgia Meloni, la stretta europea della UE sul diritto di asilo. Oggi l'Italia è il primo paese non solo a ratificarlo, ma a introdurre ulteriori norme. Tra le quali, forse la più controversa, quantomeno quella che balza all'occhio di più, è il blocco navale. Avrebbe dovuto esserci anche una norma cosiddetta salva al massimo, ma pare che sia stata stralciata e, d'altronde, la sua costituzionalità era molto più che dubbia. Si sarebbe trattato di poter rispedire al proprio paese una persona nonostante provvedimenti a tutela da parte della magistratura, figuriamoci. Con noi la deputata del PD Rachele Scarpa, buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Qual è la sua lettura di questo ulteriore giro di vita, innanzitutto?
Ma sì, la mia lettura è che, coerentemente con quella che purtroppo sembra essere diventata anche la linea dell'Unione Europea, quindi quella di demolire un pezzo alla volta il diritto d'asilo e rinunciare ai valori fondamentali dell'Unione, la destra calca la mano e si accanisce contro una fetta precisa di persone, quelle che su cui dovremmo fare un lavoro di integrazione e regolarizzazione. La direzione ovviamente è completamente opposta.
Ci sono tutta una serie di provvedimenti, di norme che poi sono anche molto tecnici. Io poi magari le chiedo se li ha capiti nel dettaglio, perché noi abbiamo provato a leggere questo documento. Ovviamente ci vogliono gli avvocati per comprenderlo. Tra poco, a proposito di questo, avremo l'avvocato Paolo Oddi, un'intervista realizzata con lui. E poi ci sono le linee comuni dettate dall'Unione Europea, che danno un quadro molto preciso, che, se non so se è d'accordo con questa sintesi, devono essere accolti il meno possibile i richiedenti asilo, e qualunque azione, qualunque ricorso, qualunque presenza temporanea in attesa dell'accoglimento della domanda non deve avvenire sul suolo italiano e in prospettiva sul suolo europeo.
Sì, diciamo che la sintesi che io farei sull'Unione Europea, ma vale anche per questo disegno di legge, è che si sta cambiando la natura del diritto d'asilo. Da un diritto che ha la sua base nel principio di territorialità e quindi nel valere per chiunque, stranieri e non solo, nello Stato in cui si arriva, e ad essere basato fortemente sui diritti dell'individuo, diventa un sistema di presunzione automismi, per cui una serie di paesi sono considerati sicuri in via automatica, anche in base alle percentuali di accettazione o respingimento delle richieste d'asilo. Il tutto si legherà inevitabilmente a dinamiche di accordi tra paesi dell'Unione e paesi terzi, che compreranno la possibilità di essere riconosciuti come paesi sicuri, e quindi questa cosa aprirà degli spazi di violazioni potenzialmente molto gravi dei diritti umani. Chissà quante vulnerabilità, quante storie individuali, quanta sofferenza andrà persa dietro a queste procedure accelerate,
certo,
tenutesi in chissà quali centri e confini dell'Unione Europea. Insomma, lo scenario è veramente pesante.
Questi paesi considerati sicuri dall'Unione Europea e quindi di conseguenza anche da noi, ma forse è il caso di dire anche un po' il contrario, nel senso che, ripetiamolo, insomma, l'azione italiana da questo punto di vista politica in Europa sta dando dei frutti. Allora abbiamo il Bangladesh, la Colombia, l'Egitto, il Kosovo, l'India, il Marocco, la Tunisia. Pensiamo ai diritti delle persone LGBT in Marocco, per dire, no? Che sono,
sì, sì,
i ragazzi va in galera. Siamo all'Egitto, dove c'è una dittatura.
Dei ricercatori italiani in Egitto.
Ecco,
non avessimo avuto l'anniversario dei 10 anni della morte di Giulio Regeni qualche giorno fa, magari non verrebbe in mente, eppure viene in mente, così come la Tunisia di Kais Saied, non si può dire che sia un posto dove non sono perseguite le opposizioni, dove la polizia non rapisce le persone e le ricatta, dove non vengono respinte le persone nel deserto o mandate nei centri di detenzione in Libia. Insomma, ci sono dei rapporti indipendenti, autorevoli, che certificano queste gravi violazioni dei diritti umani, e qui si finge di non vederle.
Senta, e poi c'è un piano politico più, non so se definirlo generale, se vale per l'argomento di stasera, ma vale per molti altri. Cioè, il Parlamento dov'è finito?
Beh, il Parlamento viene bypassato da 3 anni a questa parte a ogni appuntamento possibile e immaginabile. Io non ho ricordo di un emendamento approvato o anche di una proposta di legge in quota opposizione che non venisse svuotata, trasformata in una delega al governo e quindi sostanzialmente accantonata. Purtroppo è una degenerazione che stiamo vivendo. Questo governo sta accelerando, ma il Parlamento sembra non contare più nulla, quantomeno per chi è al governo e per la maggioranza anche in Parlamento stesso.
Senta, lei è stata in Albania assieme ad altre deputate e deputati italiani quando aprì il centro in Albania per fare la vostra battaglia contro questo modello. Però diciamoci la verità, questo modello in realtà si sta imponendo anche negli altri paesi europei.
Beh, sì, devo dire che su questo sicuramente c'è un lavoro politico molto, molto intenso di Giorgia Meloni in Unione Europea che ha trovato purtroppo sponda nei popolari, in Ursula von der Leyen, nella destra moderata. E quindi sicuramente questo ha un impatto. Poi a me non piace, diciamo, la contrapposizione maggioranza-opposizione che punta solo al questo modello funziona o non funziona. Il punto è se questo modello è giusto oppure no. E io temo che sia disastrosamente sbagliato, che darà tanta marginalità, sempre più irregolarità nei nostri paesi, che poi alla fine sarà difficilmente controllabile, e tantissima sofferenza, che magari non vedremo mai, ma ci sarà comunque.
Senta, che strumenti ci sono da parte vostra adesso? Perché poi sentiremo l'avvocato Oddi che ci dice comunque ci sono i giudici. Sì, ci sono i giudici,
Sì,
la politica
ci sono i
però di solito
giudici.
aveva un po' le mani legate.
Sì, intanto sarei curiosa di sentire cosa dicono gli avvocati e cosa dicono i giuristi, perché io comunque penso che delle incompatibilità con le convenzioni, la convenzione SAR, ad esempio, Search and Rescue, oppure con la Costituzione italiana stessa e quello che dice sul diritto d'asilo, ci siano anche proprio nell'applicazione delle nuove norme europee. Quindi su questo sicuramente noi saremo fermi e lo ribadiremo durante il confronto parlamentare. Poi un pezzo di lavoro politico che va fatto e va fatto per forza è quello di abbandonare retoriche che seguono quella della destra sull'immigrazione e cominciare a dire che la sicurezza si fa regolarizzando le persone, dando loro strumenti per imparare la lingua, assistenza psicologica, un lavoro regolare, retribuito, sicuro, visto che
Sì.
poi la cronaca ci parla di caporalato anche sul fronte del delivery, e costruendo un sistema diverso, investendoci risorse, assumendo lavoratori italiani che non vedono l'ora in realtà nelle nostre comunità di spendersi per questo. Forse dobbiamo iniziare a dire questo finché non avremo fatto un lavoro di egemonia pari a quello che la destra ha fatto negli ultimi 15 anni sull'immigrazione.
Grazie Rachele Scarpa, una buona serata.
Grazie mille a
Rachele
voi.
Scarpa, deputata del Partito Democratico, una cosa simile rispetto a questa ultima considerazione la fa anche l'avvocato Paolo Oddi, che adesso vi propongo una precisazione. L'intervista l'abbiamo realizzata un'oretta fa. Nel frattempo, il Consiglio dei Ministri ha stralciato una delle norme che erano previste e di cui abbiamo discusso, che è la cosiddetta norma salva Almastri. Ascoltatela comunque perché si capisce a che livello erano arrivati. Poi su quello se ne sono evidentemente resi conto, cioè avrebbero voluto bypassare direttamente in nome del primato della politica persino le decisioni dei giudici, forse era un po' troppo.
Il disegno di legge, quello che è in discussione, quello che sembrerebbe anzi non sembrerebbe, armonizzare le disposizioni del patto migrazione e asilo del giugno del 2026, che entrano in vigore il giugno del 2026, con le attuali normative italiane. Quindi la nuova normativa europea deve essere, come dire, compatibile e deve essere implementata con queste disposizioni per renderle effettivamente concrete e attualizzata. Per questo il DDL cerca di mettere in chiaro, anche se appunto le norme sono tante, andranno analizzate, come devono essere gestite queste procedure accelerate di frontiera, che ai sensi del nuovo patto dovranno essere estese, generalizzate a tutta una serie di richiedenti asilo che provengono, che sono migliaia, da paesi appunto che vengono ritenuti di origine sicura, anche con un nuovo criterio che il patto migrazione asilo introduce, che è quello della percentuale di domande di protezione internazionale accolte come media europea dei vari stati membri. Quindi si ritiene che il cittadino che proviene da un paese per cui l'80% delle domande sono state respinte come media europea, automaticamente non è, sostanzialmente strumentalizza il diritto di asilo, e quindi deve essere bloccato in frontiera, si deve applicare una procedura accelerata. Ovviamente questo concetto, questo criterio, diciamo, quantitativo, coinciderà anche con il concetto di paese di origine sicura in discussione, cioè che è stato approvato adesso anche in sede europea, che deve passare al Consiglio europeo, ma che sarà per entrare in vigore. Quindi andranno a coincidere vari criteri, ma che vanno tutti nella direzione di dire: c'è una massiccia strumentalizzazione del diritto d'asilo, cioè si tratta di migranti economici che non hanno diritto alla protezione internazionale, cerchiamo di bloccarli il più possibile in frontiera, esaminare lì le loro domande di protezione in modo accelerato, con procedure accelerate, meno garantiste, meno strumenti per ricorrere, e quindi decidere velocemente se non hanno diritto alla protezione, invece devono essere respinti e rimpatriati con le procedure appunto che poi andremo a vedere, non si capiranno anche meglio, però sostanzialmente il concetto è quello, cioè teniamoli in frontiera. Vuol dire tenerli chiusi, tenerli in strutture chiuse, quindi non bastano gli hotspot attuali, prevedono anche delle forme di domicilio coatto, sostanzialmente presso le accoglienze, con la possibilità, mi sembra di aver capito, di dover indicare e di non poter uscire da quei luoghi che sono, diciamo, delle come fossero appunto delle permanenze domiciliari in comunità, cioè devono inventarsi, si stanno inventando degli strumenti per garantire l'applicazione di procedure accelerate di frontiera, con questa finzione che la frontiera può anche non essere realmente il confine territoriale geografico, perché c'è la cosiddetta finzione del non ingresso, cioè la frontiera può anche essere in un altro luogo distante dal confine geografico e anche in un paese terzo.
Un paese terzo con cui occorre siglare degli accordi, naturalmente.
Chiaramente il patto con l'Albania, appunto molto rivendicato dal governo, è la prepista che era stato finora bloccato dalla giurisprudenza, dagli interventi appunto giurisprudenziali, perché appunto incompatibile per i richiedenti asilo con questa complessa con questo complesso sistema comune d'asilo, che ha tutta una serie di garanzie e di garantisce questo diritto fondamentale alla protezione internazionale. Però chiaramente si sta sdoganando chiaramente il fatto, con anche questo secondo atto normativo europeo dei paesi terzi sicuri, cioè si ritiene che si possa appunto mandare in un paese non europeo il richiedente protezione, perché lì venga esaminata la domanda di protezione internazionale, quindi in un territorio non europeo. Quindi diciamo sicuramente questo armamentario va tutto nella direzione di, secondo credo l'intento sia del legislatore europeo che di quello italiano, di disincentivare l'abuso del diritto d'asilo, quello che loro ritengono sia l'abuso del diritto d'asilo.
Balzano come particolarmente evidenti e problematiche due norme, l'articolo 10 e l'articolo 11, quello sul blocco navale e la cosiddetta norma salva al Masri.
Per quanto riguarda Bocca Navale, torniamo alle questioni che abbiamo tanto discusso tra il 2017 e 2018, cioè la seconda metà della seconda decade del 2000, cioè al tempo dei porti chiusi, cioè le problematiche che venivano in qualche modo eccepite anche a livello giuridico, che sono arrivate fino alle corti anche sovranazionali, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sono problematiche di compatibilità di questi, diciamo, blocchi, o bloccare appunto, non far arrivare, non far attraccare le navi, in particolare delle ONG, comunque navi di soccorso in Italia, ecco, significa appunto violare tutte le norme convenzionali internazionali sul place of safety, sul porto sicuro, sapete non è più quello più vicino, perché già si era derogata a questo principio, consentendo che queste navi di soccorso potessero sbarcare le persone soccorse anche in porti più lontani, quindi anche in altri luoghi dell'Italia. Ecco, chiaramente quindi questo annunciato blocco navale normato, io non ho ancora ben capito come viene configurato in via eccezionale per un massimo di 6 mesi, quindi periodi prorogabili fino a 6 mesi. Che cosa vuol dire, credo dal loro punto di vista? Vuol dire tentare di fare in modo che le ONG, se non ho capito male, possano e debbano far approdare questi naufraghi soccorsi non sulle coste italiane, ma appunto in luoghi, siti, in paesi terzi.
E ritorniamo al concetto, ritorniamo al principio precedente, si deve andare altrove, in Albania come caso di scuola, ma diciamo in paesi con cui sono stati presi degli accordi. Certo, ci sarebbero molte domande, avvocato, ad esempio come costringere una nave di un ONG ad andare in quel porto lì, in quel paese lì, insomma, ma adesso passiamo all'altro articolo. Si scrive in questo testo che se una persona rappresenta una minaccia per la Repubblica, la si può deportare anche in presenza di provvedimenti giudiziari che invece precedentemente la tutelavano.
A me pare una norma veramente di più che dubbia compatibilità sia costituzionale, che poi attraverso la Costituzione c'è il richiamo naturalmente alle norme sovranazionali, e quindi tutto il tema anche della cooperazione giudiziaria in materia penale, e anche il tema della Corte Penale Internazionale, cioè voglio dire, appunto, questa frizione è evidente, cioè prevedere la sospensione dell'efficacia di provvedimenti amministrativi o giudiziari che sono precedentemente stati adottati nei confronti di questa persona, eccetera, mi pare che non stia in piedi dal punto di vista, però ripeto, vado con il condizionale, cioè credo che ci saranno innumerevoli eccezioni da sollevare, proprio perché in ogni caso comunque esiste un tema che non dobbiamo mai dimenticarci, che l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che è un articolo vigente nel nostro sistema giuridico europeo, cioè che comunque vieta l'estradizione e la consegna verso un paese terzo se in quel paese terzo c'è anche un rischio di trattamenti disumani degradanti / torture, bisogna comunque rendere questa norma compatibile con i principi generali dell'ordinamento giuridico europeo.
E a proposito di questo, avvocato, abbiamo visto come sia per quanto riguarda il caso del CPR italiano in Albania, sia per quanto riguarda molti casi invece di espulsioni appunto verso paesi considerati pericolosi, spesso le corti europee sono intervenute. Allora, queste nuove norme, questo nuovo quadro normativo europeo che poi ogni paese applicherà, l'Italia lo sta facendo per prima, impediranno alle corti europee di agire, oppure lo potranno fare lo stesso?
Questa domanda è molto importante e ringrazio per averla posta, perché va chiarita bene. Sentivo anche ieri sera, non so quale telegiornale nazionale, che da ora in avanti, se entreranno in vigore queste norme, quando entreranno in vigore queste norme il giudice non potrà più decidere, saranno automaticamente appunto trattenibili, espellibili. Ecco, questo diciamolo chiaramente, no, non potrà essere così, cioè lo stato di diritto ancora dovrebbe tenere, cioè pensare, ed è veramente questo secondo me un pensiero magico che non tiene conto, comunque molto ideologico, di come oggi ancora fortunatamente la giurisdizione sia nazionale che europea appunto esistono, vanno considerate, perché ogni provvedimento di limitazione della libertà personale, di allontanamento di una persona dal territorio europeo, presuppone sempre comunque una convalida giurisdizionale. Cioè, non dimentichiamocelo mai, c'è il magistrato, comunque separato, non separato con le carriere, comunque lo si voglia, dovrà in paesi democratici, in un sistema democratico come ancora spero sia quello dell'Unione Europea e anche quello italiano, dovrà sempre pronunciarsi su questo tipo di misure e quindi potrà sempre sollevare innanzitutto delle questioni di costituzionalità, se riterrà che queste norme sono incompatibili col quadro costituzionale italiano, perché anche se noi abbiamo ceduto della sovranità su molte materie, giustamente perché comunque membri di un'Unione, di Unione Europea, comunque abbiamo un quadro costituzionale che garantisce fortissimamente la libertà personale, quindi questa cosa va sempre ribadita. Inoltre, le nuove norme del patto potranno essere comunque ritenute in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cioè la Carta di Nizza, che è la Costituzione europea e che quindi comunque viene utilizzata sempre nei giudizi come parametro, cioè non si può pensare di abdicare a questo tipo di fonti del diritto che sono al vertice delle fonti del diritto. Questo quindi va ricordato sempre, cioè bisognerà vedere se questo, ripeto, armamentario, questo patto che di fatto si concentra sull'asilo, perché poi si parla di patto migrazione-asilo, ma attenzione, le norme sono quasi tutte centrate sull'asilo, perché ripeto, si parte dal presupposto che si abusa del diritto d'asilo in Unione Europea. Però diciamoci anche una cosa chiara tra di noi: se non si fanno politiche migratorie differenti, cioè se non si imposta una politica migratoria comune di ingressi per ricerca lavoro, sapendo anche a livello demografico che noi abbiamo estremamente bisogno di lavoratori dall'estero, spiegando all'opinione pubblica che comunque bisogna convivere con i lavoratori stranieri, che naturalmente vanno indirizzati verso percorsi di integrazione eccetera, se noi non ci facciamo questo ragionamento e pensiamo che l'unica strada possibile per entrare in Unione Europea sia la richiesta di protezione internazionale, noi ci misureremo sempre con un tentativo di tanti governi sia europei che nazionali, di restringere il diritto d'asilo, perché il sottotesto è: questi richiedenti asilo sono migranti economici, ma allora vogliamo ritornare alla normalità, cioè facciamo entrare i migranti economici attraverso dei meccanismi dignitosi di ricerca lavoro, con rilasci di visti per ricerca lavoro, e riserviamo la protezione internazionale per chi scappa realmente da persecuzioni o da conflitti, perché anche adesso, anche con le nuove norme sul paese di origine sicuro, col criterio quantitativo dell'80% di rigetti eccetera, comunque sarà sempre fatta salva la prova contraria, per cui l'omosessuale marocchino, nigeriano, la donna vittima di violenze, l'infibulazione, eccetera, potrà sempre comunque anche in questo caso ottenere la protezione internazionale. Quindi bisogna, secondo me, avere uno sguardo molto lungo su che politiche migratorie sono necessarie da qui ai prossimi 15-20 anni, sapendo che lo strumento della protezione è uno strumento comunque spuntato.
Sarebbero delle politiche sulla migrazione, dice l'avvocato Paolo Oddi. Il punto è che sicuramente il governo italiano, ma l'aria che tira in Europa è non troppo diversa, preferirebbe chiuderle le frontiere in maniera definitiva, sigillarle probabilmente, chi lo sa. Sicuramente quando si leggono di provvedimenti come il blocco navale, uno lo fa quel pensiero. Buonasera Giorgia Linardi.
Buonasera a voi.
Portavoce di Sea-Watch, io dico blocco navale perché è scritto in questo DDL sull'immigrazione che è in discussione a Palazzo Chigi. Se la norma cosiddetta salva Almasri, che era contenuta nella prima versione del testo, poi è stata stralciata perché lì lo capiva chiunque, che non sarebbe mai passata al vaglio della Corte Costituzionale. Invece del blocco navale quanto siete preoccupati, ma prima ancora quanto avete capito, perché poi non è scritto come potrebbe essere messo in pratica?
Sì, questo è indubbiamente il punto su cui ci stiamo interrogando e temo che lo comprenderemo solo una volta che verrà attuato. Quello che è già chiaro è che il blocco navale costituisce una vera e propria perversione del diritto, nel senso che siamo arrivati a far diventare legge il fatto che soccorrere vite in mare possa rappresentare una minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale, e sto leggendo, quindi citando le parole esatte del decreto, mentre appunto criminali internazionali come quello appena nominato al Masri, che sono stati riaccompagnati a casa con volo di Stato, con i soldi dei contribuenti e che davvero costituivano una minaccia grave anche per, come insomma appurato dalla Corte Penale Internazionale, che aveva emanato un mandato di cattura nei suoi confronti, ecco, queste persone invece vengono addirittura protette dallo Stato italiano e dal governo, quindi siamo davvero alla perversione, distorsione totale del diritto. Evidentemente, insomma, sempre facendo leva sulle note della sicurezza e della paura, tant'è che la prima fattispecie che può essere definita minaccia grave è quella di rischio concreto di atti di terrorismo, che mi viene davvero da chiedere come possano essere appurati nella fattispecie di un'operazione di soccorso in mare, dove le persone si soccorrono in quanto persone, perché è impossibile sapere una persona fradicia raccolta in mezzo al mare senza nulla addosso chi e che cosa possa essere o rappresentare. In quel momento, per legge, quella persona è un naufrago e quindi deve essere portata in un luogo sicuro a terra, e poi si fanno le dovute considerazioni. Quindi insomma, questo del blocco navale in mare è un abominio, così come lo è il rischio di immediato rimpatrio o deportazione in paesi terzi che sono stati definiti sicuri a tavolino dai comodi, ecco, tavoli di Bruxelles.
Certo.
Hanno deciso quale paese, ecco, possa essere definito sicuro o meno, e su questa base effettueranno queste operazioni di rimpatrio e deportazione, che appunto verranno effettuate direttamente dalla frontiera.
Il blocco navale non è solo quello che lei descrive, ma ci si chiede anche come potrebbe essere attuato, cioè con delle navi che si frappongono, militari, cioè con delle multe, per cui se si passa si prende una multa, il sequestro della nave, insomma è tutto lasciato molto all'ambiguità in questo momento.
Sì, cioè, ora dobbiamo capire quello che sarà, abbiamo tutti appena recepito il disegno di legge, cioè, in caso di violazione dell'interdizione si parla di multe che possono andare dai 10 ai 50 mila euro, c'è poi appunto l'interdizione che può avere, che, insomma, di 30 giorni, che però può essere reiterata fino a 6 mesi, quindi poi dobbiamo capire che cosa tutto questo vorrà dire, cioè davvero si arriverà a non poter entrare nelle acque territoriali italiane e ad effettuare i respingimenti, i rimpatri, le deportazioni direttamente dal mare, cioè sembra uno scenario poco verosimile, però ormai insomma ci aspettiamo di tutto, quindi staremo a vedere quella che poi sarà l'attuazione. Noi comunque rispondiamo continuando a fare quello che ormai facciamo da 10 anni, e cioè mettendo in mare una nuova nave e impegnandoci a restare sempre aderenti al diritto internazionale, che e quindi questo vorrà anche dire continuare a opporci strenuamente al tentativo di questo governo, ma bisogna dire anche dei precedenti, di renderci complici nella commissione di crimini internazionali, perché mentre vi parlo la nostra nave Sea-Watch 5 si trova in detenzione perché ci siamo rifiutati di informare i libici rispetto alla presenza in mare di persone che noi abbiamo soccorso e che avrebbe potuto comportare appunto rendersi complici di un'operazione di respingimento verso un paese non sicuro. Quindi noi continueremo con questa linea, che è l'unica che ha senso da un punto di vista giuridico ma anche umano. È molto preoccupante vedere invece come comunque chi ci governa vada costantemente nella direzione opposta, e quello che mi fa ancora più paura come cittadina è che non so quanto ancora appunto come comunità e come cittadini ce ne stiamo rendendo conto che questo attacco ai diritti passa dai migranti, ma in realtà riguarda anche tutti noi, basta pensare al decreto sicurezza che ha preceduto questo disegno di legge, che ha strumentalizzato il diritto a manifestare per mettere in atto un'altra operazione legislativa repressiva.
Grazie.
Quindi questa si pone in quella linea. Grazie a voi.
Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch, una buona serata. Il 20:31 mi fermo qui, l'orizzonte domani alle 18, l'orizzonte delle 20 come sempre, attorno alle 8 di sera, una buona serata, buon ascolto.